אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת בראשית.
Leggiamo dallo Zohar per tutti, l'articolo è chiamato l'ha detto in ebraico, non so tradurlo. Si possono chiedere domande al capo TV, domande selezionate. Parashat Bereshit, item 324. Ora che leggiamo il libro dello Zohar, non abbiamo bisogno di pensare a noi stessi, ma sempre per gli amici, specialmente quelli che lavorano nel nuovo edificio, che sono di Tel Aviv, Petah Tikva. Abbiamo 103 persone. Per il momento sono abbastanza. Chiedi se c'è bisogno di altri, chiederà, detterà. Quindi paragrafo 324, pensiamo solo di loro con la giusta intenzione, in modo che loro possano aggiungere al loro lavoro e loro saranno uniti a noi. È detto, un'offerta eterna che è fatta sul monte del Sinai, non ho capito bene.
300.
L'offerta è diversa, che è completamente bruciata e si arriva all'alta, alla luce di Assadim, senza la sinistra fatta. Chiesero a Rabbi Elazar, detto che un eterno sacrificio, l'offerta che è fatto sul monte Sinai, che questa unificazione dell'offerta è sempre giusta, e se così è detto di questo, del che ascende al creatore. Il fatto è che noi non possiamo forse capire il segreto. Rabbi Akiva sentì questa scusa e disse: perché la farina, non ho capito, prima che porti un'offerta devi attrarre le tre linee a destra, a sinistra e linea di mezzo. Portare sacrifici vuol dire che noi prendiamo il desiderio di ricevere e lo portiamo più vicino al creatore. Il sacrificio viene dalla parola ebraica vicina, di fare la restrizione su esso, il massacro, la luce circondante, e specialmente quando facciamo un'azione al di sopra di questo, perché non abbiamo altra materia. Così veniamo vicini al creatore, così lo stesso desiderio è chiamato il sacrificio. Quindi ci sono due tipi di correzione sul desiderio. Uno è chiamato, in ebraico non so pronunciarlo, cioè che il desiderio è bruciato interamente, oppure semplicemente che lo friggiamo e lo mangiamo. Cioè dipende dal modo in cui usiamo il desiderio. Vuol dire che prima che porti alcun sacrificio devi attrarre le tre linee, destra, sinistra e mezzo, la radice per ogni sacrificio, che gli alti preti, i leviti, che lavorano prima, c'è la destra e la sinistra, gli israeliani che portano i sacrifici sono la linea di mezzo. E questa è la spiegazione, che anche se non c'è illuminazione della sinistra nei sacrifici, ma è completamente destra, non di meno ha la radice dell'offerta nelle sue mani, nelle tre linee, nella portata dell'offerta in sé. E anche lì c'è l'illuminazione della sinistra, che è chiamata ascesa. Perciò è detto, bel modo buono, un'altra frase ebraica, perché noi capiamo che la sinistra è interamente dipendente dal proprio ego, dall'intensità del desiderio di ricevere in quella specificazione, l'intensità dell'ego di sopra del quale io trascendo, e da cui nonostante se odio qualcuno egoisticamente, trascendo quell'odio e continuo in d'azione rispetto a quella persona. Quindi lo stesso sforzo che ho compio nel continuare in essere in azione al di sopra del mio ego è quella luce ritornante. E Rabbi Akiva chiese: il sacrificio è un'aggiunta alla radice, perché la sinistra splende, la radice anche, e il sacrificio, anche se è un ramo che provengono da queste radici, non di meno è completamente destra senza sinistra, e ne segue che uno deve illuminare uno dopo l'altro, che così uno arriva alla radice che dove stendere l'illuminazione a tre linee, e poi può fare l'unificazione del sacrificio per essere completamente destra senza sinistra, in modo non c'è radice, non abbia radice nelle sue mani nel portare l'offerta. Ecco perché è detto, un'altra falsa ebraica, ecco Rabbi Akiva che dice: perché la farina è sparsa, ecco perché porta i sacrifici, i farini, i rami, le tre linee. Ho già mangiato le radici dove non c'è controllo della radice, perché contraddicono l'un l'altra. E se così, la domanda ritorna al suo posto: dove il sacrificio, da dove il sacrificio discende? Rabbi Akiva disse: siate pronti a scendere al creatore anche se hai mangiato la radice. C'è anche una ascesa qui, perché l'ingoiare il dolce rimane, perché anche se hai smesso di un'unificazione delle tre linee, da che li hai estese e mangiate, l'ingoiare dell'illuminazione di Kokhmah rimane in te, che prendi dalla sinistra, che è abbastanza per te, che si è pronto per ascendere al creatore per l'illuminazione di Kokhmah, illumina durante il tempo della portata dell'offerta. C'è abbastanza vioto in questo atto, dice Rab. Pensiamo agli amici. E probabilmente Rabbi Akiva non capisce questo accusatore. Rabbi Elazar ripete: come mangi la radice, come puoi fare l'unificazione nelle radici delle tre linee? E poi spiega per la seconda volta che tu eri e hai mangiato, e non di meno l'ingoiare del dolce rimane, perché eri e hai attratto le tre linee. Necessariamente l'ingoiare dalla dolce illuminazione di Kokhmah rimane durante l'unificazione nel portare l'offerta, e quell'offerta è abbastanza per portare con l'illuminazione di Kokhmah. Ed è detto di questo, che è un'altra frase ebraica 200-326. Loro andarono e videro questo acqua, si sedettero insieme e dissero a Rabbi Elazar: Akiva, vieni a vedere questa acqua che si apre, chiare acque, come detto, che ha rivelato a lui l'angelo nella conversazione delle stelle, segni e la conoscenza. Un'altra fase ebraica durante il tempo della conversazione dei vasi. Questi sono due gradi. Il Rabbi Elazar è un più elevato grado e il suo amico è un più basso grado, e dicono del modo in cui possono combinare i loro impegni. La mancanza proviene da uno di loro e l'altro provvede il riempimento. Rabbi Akiva replicò: di che piangi? Lui disse: a meno che la generazione che sarà orfana senza di te, non dire così, gli replicò, ma danno alla generazione che sarà orfana senza un padre, senza un maestro e senza un scolare studenti. E oggi tutte le generazioni saranno, da oggi tutte le generazioni saranno insolenti e dimenticheranno della Torah, nessuno la richiederà, e i loro cuori non sono risvegliati alla Torah. quella generazione, danno a quella generazione, 328, quella generazione esiste solo. Un'altra frase ebraica, ed è detto di loro, questo è il sono a chi prego, questo è il figlio a cui prego, ma Anà disse che ci possa essere il desiderio che quando cresce lui lavori nel lavoro del posto, così come ora è un giovane. 329, ogni persona che meriterà quando sarà anziano di lavorare così come nella sua giovinezza meriterà il grado del profeta Shmuel, come detto,
penserai,
come detto, che la spiegazione è la sua giustizia e la sua grazia sono aderite a lui. 330 è detto, alzati davanti agli anziani, e questo è più per i giovani, di essere davanti agli anziani, ma quando tu provi ad essere buono, quando sei giovane, dopo rispetta gli anziani, di essere buono quando sei anziano anche. La fine di quel verso fa vedere che tu temi il tuo Dio. 331. Il principio dell'intero mondo e la struttura fu creata solo sul timore per la persona di essere timoroso del cielo e timoroso verso le creature. Che il Creatore ha creato prima il cielo e la terra, il cielo di temere il cielo, i cieli, e la terra di temere le creature, che l'intero mondo è stato creato solo sul timore che è chiamato Reshet, come è detto, un'altra frase ebraica, e questo è quello che dice il Reshet nella Genesi. Da Latvia chiedono come puoi studiare Zohar e pensare agli amici che lavorano nel nuovo edificio. Deviano i tuoi pensieri dallo Zohar. Cosa deviano? Cosa capisce nel testo che questi suoi pensieri possono deviare dal suo comprendere? Se parliamo di qualcosa di molto pericoloso, di molto paurosa, di molto vicino al mio cuore, allora capisco che devio la mia mente, perché il mio desiderio di ricevere è veramente impressionato e rimane preso da questo, perché è molto importante. Ma se non capisco alcuna cosa di quello che è scritto, come può deviarmi? E tu devi essere davanti agli anziani e così via. Parla di qualche popolo di anziani che devono essere rispettati, parla di quella e questa generazione, studenti, il buono e il cattivo. Non lo so. Può qualcuno ripetere quello che abbiamo letto? Guarda tutti quanti. Se quello che abbiamo letto, non so se qualcuno può dire l'abbiamo letto dallo Zohar. Come in tempi che hai tanti disturbi concentrati in qualche pensiero, forse se fosse una novella o forse capirei, allora sarebbe difficile avere la corretta intenzione, ma se noi abbiamo tali testi che noi non capiamo affatto, che tu leggi e nel frattempo io sogno qualunque cosa voglio sognare, quindi come io posso essere concentrato? Come posso concentrarmi durante la lettura della Zohar nei miei pensieri? Perché lo Zohar? Perché ci parla dei segreti del mondo? E questo è il modo in cui credi sia? Chi è quella persona che chiede questo?
Misha Milatvia.
Misha Milatvia?
Che?
Ah, Yeletov.
Misha dalla Lituania. Noi impariamo che leggere lo Zohar è interiore, è lavoro, ma ho l'impressione, se sbaglio, che 237 ci sono versi che inizia a parlare di profezie che non hanno niente a che fare con l'interiore lavoro, e questo è quello che sento, quindi vorrei chiedere che pensi di questo. È profezia oppure è come interiore lavoro? Spiega qualcuno di quegli stati, no? Dice, menziona questi tempi. Non vedo la connessione tra l'interiore lavoro e la profezia. C'è profezia nello Zohar nonostante il lavoro? Qualche volta sì, si riferisce a zoologia, geografia e altro. Queste sono cose che puoi imparare, diverse cose. Quando ho visitato i ricercatori dello Zohar negli Stati Uniti, a San Francisco, chiesi, dimmi che ne pensi che lo Zohar è scritto nel XXI secolo. Lui era un professore di filosofia. Abbiamo avuto insieme una lezione con il pubblico, era anni fa, quindi mi chiesi come puoi sapere questo. Lui mi disse, quando leggi lo Zohar, noi vediamo lì che prima di tutto non è stato scritto da una sola persona, vediamo che ci sono diversi stili. Lui ne parla come ricercatore, non parla che una persona può sperimentare migliaia di modi e poi può scrivere migliaia di modi. Lui disse che sono diverse persone che l'hanno scritto. Poi, secondo, la ragione è perché è stato scritto in quella nel XIII secolo, perché era in Spagna, e lo Zohar è quello che è scritto nello Zohar, è vicino ai paesaggi spagnoli. E perché pensi in questo modo? E non gli ho dissi, l'ho guardato e gli ho detto, cosa questa nozione, su cosa queste prove sono basate, su cosa sono basate che ti ricorda paesaggi spagnoli? Posso trovare forse gli stessi posti, perché non in Israele, per esempio? Perché come sai che non è stato scritto nella terra di Israele nel secondo secolo dopo Cristo? Perché il paesaggio di Tzfat non rassomiglia al paesaggio spagnolo, ma fuori da questo tu hai la prova che lo Zohar è stato scritto nel XIII secolo e così via. Vuol dire, guarda che tipo di confusioni loro hanno fatto. Ovviamente tutto è stato imbrogliato in questo modo dall'alto. Il creatore sa come confondere elementi degli umani. Guarda cosa dice qui. E il tempo verrà che l'intera generazione sarà insolente. E veramente parla di oggi. Veramente ti dice cosa andrà a succedere come un profeta. Perché bisogna di essere un profeta per dire questo? Guarda, parla con qualcuno per la strada, parenti, padre e madre, famiglie usavano vivere normalmente. Guarda oggi che succede, ognuno è rude e lui ti parlerà così come un profeta, come non lo Zohar. Tu parli come quel ricercatore, basato in cosa? Questo è normale, non c'è niente di speciale qui. Sappiamo che il nostro ego si sviluppa. Sicuramente nella prossima generazione vedrai, persino ora vedi che tipo di corruzione sono passate, sono nelle umane società, nel passato non erano affatto accettate. E non è bisogno di essere un profeta, di vedere questa rivelazione, questa manifestazione, di questa profezia. Bene, continuiamo. L'articolo, che ci sia luce, il creatore dice che ci sia luce, c'era la luce, è detto, una frase ebraica, il creatore vide e anticipò che il mondo non può rimanere senza le fondamenta, Yesod, e qual è quel Yesod su cui il mondo si fonda? È il giusto, come è detto, che i giusti sono Yesod, la fondamenta di questo mondo. E questo è il primo Yesod che il creatore ha creato nel suo mondo ed è chiamato luce. Come è detto, una frase ebraica, e ancora di più è detto che il creatore vide che la luce è buona. Buona si aggira attorno al giusto. 333, questa luce, la luce degli angeli nel mondo di Yetzirah, è quello che fu creato al principio, prima di mondo, i mondi, dove il cielo e la terra non furono creati prima, è detto che prima il creatore ha creato il cielo e la terra. Ma quando dice, fino alla parola di lascia che ci sia la luce, nella parola che ci sia la luce degli angeli viene prima e da qui inizia tutte le creature. 334, questa è la vera luce, la luce del mondo di Beria, che è chiamato il trono d'onore, e da questa luce tutte le creature e i cieli, e il trono fu creato per, come detto, una frase ebraica. Il trono viene dalla parola rivestimento. La nostra intenzione è che noi siamo preoccupati per gli amici che siamo insieme. La luce degli angeli fu creata al principio, come è detto, che il creatore vide la luce come buona, e il creatore divide tra le tenebre e la luce. Il creatore ha dato questa separazione tra la luce degli angeli e le tenebre, che è questo mondo. E i cieli loro separano tra questo mondo e la luce degli angeli, e per il momento sono separati tra le tenebre e la luce. 336. Il creatore ha dato governo agli angeli sopra i firmamenti del mondo di Yetzirah, e il cielo e la terra del mondo di Assia, e tutti sono alla sua sedia del mondo Iberia, di far vedere che uno protegge, una frase ebraica. 337, che ci sia luce, colui che vede che le stelle alle loro radici deve benedire. Un'altra frase ebraica, benedetto sia lui che ha arrangiato le stelle nei cieli. Lui vide una stella, lui non benedice, due benedici. Quando benedici queste stelle che tu vedi e quelli che non vedi dovuto al timore degli animali del campo, e quando benedici tu tieni la tua nazione per sempre. Perciò in questo modo loro correggono di proteggersi da qualsiasi problema. Quando le tenebre vengono a una persona che non differenzia tra questi e quelli, lui deve chiudere se stesso e proteggere il posto, deve mettere se stesso a letto e così via. Cioè lui cade a dormire ed è preferibile per lui che vada a dormire di accettare queste cose che sono rivelate nello stato, nel piccolo stato, uno stato di Katnut, perché non è in grado di affrontarli per il momento. Questo è come lui gradualmente si eleva poi di nuovo. Ogni cosa è fatto nella preparazione prima di andare a dormire. Anche noi, prima di andare a letto, prima di dormire, noi abbiamo bisogno di leggere qualcosa su cui poi risvegliarci la mattina, e non importa quante ore tu dormi, al mattino devi vedere quello che aveva letto durante, prima di andare a letto, e quello che ora con cui si è svegliato. 339, tutto quel creatore fece tra i cieli, le stelle, i segni, hanno conoscenza, intelligenza e tutti compiono quello che il creatore vuole. Queste sono molte stelle che quando li vedi da una parte, le altre dalle altre, e qualche volta tutte splendono insieme. 340. Queste sono sette stelle al tempo, nel tempo in cui ognuno di loro viene a pronunciare poesie dovute alla felicità che sentono, mandano radianze e leggono poesie. 341. Queste sono le sette stelle che non si muovono dal loro posto, ma durante il tempo che il creatore chiama qualcuno di loro di splendere al posto in cui vuole, come è detto, tu li chiamerai tutti col loro nome, e quando vanno loro mandano le radianze di andare con loro. 342. Una stella andò a soddisfare il desiderio del creatore. 343. Rabbi Elazar e Amav si erano seduti e studiarono quella notte. Quella luce del giorno venne, iniziarono a lavorare. Amav venne, andò con lui, e nel mezzo della strada Amav lo benedisse e disse: questo è il tempo in cui le benedizioni del giusto avvengono, come è detto che il creatore vide che la luce era buona, ed è detto è buono negli occhi del creatore di benedire il creatore, di dire che la benedizione è buona, e prende posto per illuminare sul giorno. La benedizione di ogni persona avviene a quel tempo, quando i cieli e le stelle dicono questo. Benedizione aggiunta a colui che va sulla via nell'illuminazione della luce, e questo è la felicità, come detto, che i cieli parlano dell'importanza del creatore, e lui è come lo sposo felice che vive quando la luce del giorno splende. Da Kiev chiedono cosa devo pensare degli amici nel nuovo edificio, dell'unione, della connessione. Cos'altro dobbiamo pensare dell'unità, della connessione? Attraverso questo sono in grado di attrarre la luce. Ecco come avanzeremo insieme. Da Rehovot chiedono come i miei pensieri donano agli amici. Lega i tuoi pensieri alle loro azioni. È lo stesso sistema, perché che importanza ha quello che io faccio, quello che loro faccio? Ognuno che unisce nella sua mente e nel suo cuore, ogni cosa si unisce insieme in una immagine. E ogni cosa deve essere chiarito nel pensiero, nel potere del pensiero. Bene, amica. Quello che ho nella mente. Perché siamo noi? Che colpa abbiamo noi, ha detto Rav. Voglio chiedere di questo, perché ogni volta attraverso questo filtro che ci sono quelli che amano il creatore e quelli che sono i savi, e di più leggo veramente dall'ansietà scopro che sono Esau, quello che il creatore odia. Che faccio? Prendo il verdetto, oppure c'è la possibilità di evitare questo in qualche modo? Mi è spiacevole, il creatore ti odia. Perché, dice Rav? Perché penso di Esau. Ma ti curi tanto di Esau? No, anzi, ho pietà di me. Quello che scopro è che nella lettura, che tutti i fenomeni che... li scrivo ad Esau. Allora sei tu, dice Rav. Quindi odi te stesso. Allora cosa? Che puoi fare, dice amica, ma lascia che ti odia, che ti importa di lui, dice Rav. Che mi importa di lui, risponde amica. Ti chiedo perché è importante cosa il creatore pensa di te. Prima di tutto che non c'è nessun altro tranne lui.
Che è il bene che fa il bene, quindi che permette di avere successo, di causare questo, perché così cosa? Così mi trovo presente di fronte al creatore. Tu hai timore? Ok, hai timore, perché questa è la connessione, questa connessione può essere negativa. Ti comprendo, dice. Bravo. C'è qua una relazione corporea, quindi puoi sedere e pensare a questo, perché realmente è intenzione di chiedere a questo. E adesso muoviamoci alla prossima parte della lezione.